il viaggio di Abramo dopo aver sentito ieri la sua vocazione, e con questo viaggio inizia anche il cammino del popolo di Dio, nel quale ci sentiamo tutti guidati, accompagnati nel cammino che è quello della nostra vita. È un cammino benedetto, accompagnato dalla presenza del Signore, dalla sua parola che promette, conforta, rassicura. Chiediamo per noi la grazia di poterci sempre sentire partecipi di questo grande viaggio del popolo di Dio e di non cadere mai nell'isolamento, nella estraniazione da esso. Abbiamo anche una grande responsabilità verso tanti che purtroppo vivono in condizioni di isolamento, di solitudine, di mancanza di sostegno di qualcuno nella loro vita. Chiediamo al Signore la grazia, la luce, la forza per poterci fare vicini, farci vicini a tutti. Chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati.
Certamente un punto centrale è il tema della terra, questo è evidente. Noi ci abbiamo dentro alla testa anche quanto poi sarà importante sempre tutto il Pentateuco. Qui c'è il fatto iniziale di Abramo che ha ricevuto già la promessa di una terra, e che adesso ha la conferma. Io ho notato questa cosa singolare, che ha la conferma senza sapere che quella lì era la terra. Glielo dice Dio in un discorso quando lui è già lì. Quindi sarà stato anche una bella sorpresa sapere che era già arrivato. E poi, ecco, forse la cosa che mi ha colpito di più forse è la modalità che lui mette in atto una volta arrivato sulla terra. Intanto la percorre tutta, si potrebbe dire da cima a fondo, nel senso che arriva più o meno da nord, poi si ferma al centro, va in fondo nel Negev. Praticamente tutta quella che poi noi conosciamo come terra sacra. E poi la modalità non è solo il percorso che lui fa, ma mi sembrava di cogliere questa, una che fa delle cose, cioè mette degli altari e invoca il nome del Signore, che sono modalità che in qualche modo sono una specie di consacrazione, può dare quest'idea dei punti cardinali che lui tocca, una specie di sposalizio fatto in termini così, termini pacifici. Dico questo perché poi sappiamo che a un certo punto si introdurrà il tema della conquista anche sul discorso della terra. Invece qui lui la percorre tutta. Si fa gli altari, invoca il nome del Signore. E poi l'altro elemento che mi sembra di cogliere è che non costruisce niente, di fatto, perché non è mai usato il verbo costruire per lui. C'è sempre questa tenda che viene montata e smontata mentre va da un posto all'altro. con questo gruppo di persone che, come trovavo l'altro giorno, è una specie di corte dei miracoli, no? Perché c'è... Lui ha lasciato la casa di suo padre, quindi lui è un profugo, poi ha una moglie sterile, ha un nipote orfano, e insomma questo è il gruppetto che si muove con tutti i caratteri appunto di una, tra virgolette, conquista pacifica e grata al Signore nelle sue promesse e nelle cose che sta facendo vedere.
Ma anch'io avevo un po' messo attenzione su questo tema della terra, perché è ovvio che è il punto centrale di questo passo, ma mi è piaciuto molto un brevissimo commento di un antico padre della Chiesa, il quale, citando la beatitudine dei miti che erediteranno la terra, riferita certamente ad Abramo, sviluppa però questo tema della terra come se la terra fosse la conoscenza di Dio, e quindi mi è piaciuta molto, insomma mi sembra molto affascinante questa immagine di terra come conoscenza di Dio, che effettivamente poi si può percorrere in lungo e in largo, ma non si può possedere fino in fondo, e nella quale si possono lasciare dei segni, dei segnali, insomma, di riconoscenza, di gratitudine, di onore, di rispetto, insomma. E capisco che poi c'è tutta anche la realtà storica e geografica di questo territorio, però insomma mi sembrava bello, ecco, questa interpretazione antica, che non so se oggi valga ancora, ma la mettiamo lì.
Oggi sono stato un po' indotto dalla parola del Signore a considerare la bellezza e l'umile preziosità di questi stessi luoghi, e poi, siccome appunto a un certo punto ho capito che venivamo a celebrare qui, anche a questo luogo, e quindi mi sono sentito in questo drappello che cammina e va, arriva e se ne va, e di come la fede di questo gruppetto di antichi uomini e donne santifichi il luogo, lo riempia di significato. E quindi ho pensato come anche nella umiltà, semplicità della nostra piccola storia, tutto viene visitato, illuminato e glorificato dalla nostra storia, se e quando evidentemente è memoria preziosa della nostra fede. Qui abbiamo pregato, qui abbiamo incontrato, qui abbiamo portato questa prova, e addirittura fino al presente, come evidentemente esige la parte del libro che stiamo ascoltando in queste settimane, cioè tutta una storia che si sta svolgendo, e quindi anche il posto dove siamo questa sera è un posto che in me evoca certamente un certo passato, quando qui ancora era tutto prato e pioppi, e poi dopo quello che è accaduto, quello che sta accadendo, quello che ci aspetta. E questo mi ha dato grande consolazione, anche perché altrimenti, abbandonato a me stesso e alla mia poca fede, i tempi e i luoghi sono i tempi o della fortuna o della sventura, e invece tutto diventa il luogo e il tempo del dono di fedeltà che il Signore vuole farci. E quindi anche il fatto che ci saremmo visti qui per la celebrazione della Divina Liturgia mi ha conquistato, insomma, no? Mi ha commosso anche. e poi certamente mi ha dato gioia, perché siamo anche noi di quel gruppo che viaggia, è vero? E insieme ai patriarchi, è vero, e a tutta la storia della salvezza e a tutti quelli che ci hanno preceduto anche in questi luoghi e che hanno preceduto i nostri tempi. È tutta una grande, meravigliosa continuità della storia della salvezza. E adesso, questa sera, un piccolo capitolo di questa storia preziosa tocca a noi, coinvolge noi. E quindi pensavo quanto è bello, per esempio, che quando arriviamo in un posto, prima di tutto domandiamo scusa al buon Dio per tutte le nostre mancanze, per le nostre insufficienze, e ci rendiamo conto dello scompenso tra il mistero meraviglioso di questo cammino della fede e la modestia, spesso la povertà anche, delle nostre risorse, del nostro spirito, della nostra stessa fede. È vero, però tutto è prezioso, e commuove molto il pensare di come Dio santifichi i tempi e i luoghi. È vero? No, qui non c'è nessuna freccia che dica che si può arrivare a questo posto, insomma, non ha notorietà. È vero? E anche noi lo possiamo considerare così tra le tante cose, però l'invito l'avverto molto grande. E quindi mi sono sentito rimproverato ancora, sia pure dolcemente rimproverato dalla parola di oggi, come dire, ma tu te ne rendi conto o no? Di che cosa? Che di fatto tu stai rispondendo a una chiamata e stai partecipando a questa storia di salvezza, che oggi diventa una provocazione, un invito, una sfida per te. Adesso sei qui, come vivi questo passaggio? Anche in questa dimensione sempre sfuggente della vita, no? Perché il gruppetto di Abramo continua a andare, 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 è vero, con pochissime soste. Certo, perché c'è davanti tutta la storia della salvezza, tutto quello che Dio ha preparato. E quindi non possiamo né lasciarci vincere dalla stanchezza, né tantomeno lasciarci conquistare da ogni senso di possesso, di essere arrivati, di proprietà. No, siamo per strada, stupiti ogni giorno per il dono che oggi il Signore ci fa. È vero, questo primato della storia, nella memoria biblica, è vero, di fatto ci regala la meraviglia della nostra storia coinvolta, e quindi siamo qui questa sera a celebrare in modo assolutamente vero questa vicenda, con tutti i nostri limiti, le nostre povertà, però parla a noi e di noi.
Il Signore aveva parlato ad Abramo, però c'era solo la sua voce, e al versetto 7 invece dice che gli apparve proprio. E quindi è lì che lui costruisce un altare al Signore, che gli era apparso, nel senso che è tutto un cammino, appunto, come si è molto detto, in cui ancora non ci sono soste, ma c'è questa sosta per proprio perché il Signore gli era apparso, e poi ancora cammina e poi costruisce un altare al Signore e invoca il suo nome. Mi sembrava poi questo, sempre questa tenda, no? Si è sottolineato che non fa nulla, non edifica nulla, non c'è nulla. E questo cammino con insomma, guidati dalla parola del Signore e anche però confortati e dalla sua certamente presenza che c'è e che lui manifesta Abramo, costruendo un altare e parlando col Signore, invocando il suo nome, cioè come un conoscerlo sempre di più, diciamo. Mi sembrava così un cammino molto bello, che ancora non ha sosta e che però ha queste soste, diciamo, per parlare di più, ascoltare di più il Signore e parlare con Lui, dominare il suo nome.
Anch'io mi ero fermata su questo verbo del versetto 7, che Dio appare ad Abramo, proprio si fa vedere, e mi sembra che sia il primo uomo a cui Dio si fa vedere dopo Adamo. E quindi da una parte è un evento straordinario, dall'altra è detto così, mentre racconta, insomma, senza nessuna sottolineatura, senza nessuna enfasi. Dopo riprende, dopo Dio gli dice, insomma, però qui proprio si fa vedere, ecco. Insomma, mi ha colpito come la naturalezza, ecco, di questo rapporto di Abramo con Dio, che invece appunto è così straordinario e diventerà sempre più straordinario, ecco. Però qui sembra proprio forse in risposta all'obbedienza pronta di Abramo, non lo so, ma comunque qui il rapporto mi sembra molto intimo e molto semplice.
Una piccola cosa, nel testo greco, questa parola neve dell'ultimo versetto, viene detto deserto. Quindi insomma ho letto che richiama già insomma un tempo che può essere anche di prove, ecco, di fatica in questa sequela, e poi veniva già citata anche il Vangelo di Matteo, quando nel capitolo 4 si dice che Gesù è un deserto e insomma, viene tentato. Un'altra cosa, se ho capito bene, in questo altare, insomma, è praticamente costruito nel luogo dove sorgerà il Tempio, in Gerusalemme. Ma quindi mi ha molto preso questo, che insomma, come tutto è predisposto, come tutto è... si ritrova già dalle prime pagine tutta la preparazione della storia della salvezza.
A proposito di queste ultime cose che sono state dette, ho visto che Rashi dà molto rilievo al fatto che lui va verso sud, quindi percorre tutta la Terra Santa da nord a sud, e dice perché fa questa direzione, perché lui deve andare verso Gerusalemme, da nord verso Gerusalemme, anzi in particolare verso il Monte Moria, dice. E quindi si vede con l'attenzione della tradizione ebraica alla centralità di Gerusalemme, certo, ma come il luogo del sacrificio del figlio, e quindi come già tutto in embrione, già tutto predisposto, il grande rivelarsi del disegno di Dio.